Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Al telefono oggi abbiamo Fabio Pizzul. Ciao Fabio.
Ciao, ben trovata e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, allora Fabio, ma proprio due cose, perché tu sei conosciuto, sei un giornalista innanzitutto, sei quindi un esperto di comunicazione, sei sposato, hai anche quattro figli, questo va detto, è una cosa molto bella. E poi, ricostruendo velocemente il tutto, sei stato direttore responsabile di Radio Marconi, no? Dove però sei finito ancora, giusto?
Sì, sono finito ancora, non più nelle vesti di direttore, però sono tornato a Radio Marconi dopo 13 anni.
Ma pensa, quindi di questo ci dovrei dire, perché tu hai proprio visto lo sviluppo di questa radio, delle radio diciamo libere di quel tempo fino ad arrivare ad oggi. Poi sei stato anche consigliere regionale, vabbè questo lo sappiamo, ma per tanti anni, tre mandati hai fatto?
Sì, due e mezzo di fatto, però sì, perché il primo è stato Monco, visto che nel 2012 ci dimettemmo praticamente tutti i consiglieri per far cadere Formigoni e si tornò alle elezioni anzitempo.
Ecco, infatti, non ricordavo più questo passaggio, sai, passano gli anni e uno dimentica tutto. E poi sei stato prima però, o anche contemporaneo, no, prima, presidente dell'Azione Cattolica di Milano, giusto? Ho detto bene?
Sì, dal 2002 al 2008.
Ecco, quindi hai un'esperienza ecclesiale intensa, perché a quel livello lì vuol dire occuparsi di ciò che avviene nella Chiesa, al di là della responsabilità in sé, però è panottico come sguardo, no? C'è uno sguardo totale sulla situazione, ma poi
sì,
anche
abbastanza globale, infatti, non settoriale.
Ecco, infatti volevo con te adesso un po' affrontare un pezzo alla volta, e poi però è appunto l'esperienza politica. E dire cattolico impegnato in politica, partiamo da qua, cattolico impegnato in politica oggi suona quasi strano, tu cosa dici?
Ma no, io credo che sia naturale e connaturato anche al fatto di essere cattolici, il fatto di impegnarsi per gli altri e nella fattispecie anche in chiave sociale e perché no in chiave politica. Poi è chiaro che negli ultimi anni la politica è diventata un'arena, no? Più che un luogo di confronto, e quando i toni si alzano, quando c'è delegittimazione reciproca, i cattolici di solito si trovano abbastanza a disagio, e forse è per questo che un racconto così della politica, una politica che è diventata davvero quasi solo scontro, sembra quasi espellere la sensibilità cattolica. Non a caso io ho scritto qualche anno fa un pamphlet dal titolo un po' provocatorio: perché la politica non ha più bisogno dei cattolici, perché se la politica è solo questo, cioè delegittimazione reciproca, scontro, volontà di denigrare l'avversario, beh, davvero lo spazio per chi vuole farla ispirato anche ai valori e allo stile cattolico si assottiglia sempre di più.
Infatti, ma Fabio, ma perché siamo arrivati alla politica vissuta così male? Cos'è successo?
Bella domanda, bisognerebbe chiederla ad analisti di più ampio respiro. Credo però che la politica sia lo specchio di una società che è andata sempre più a diventare individualista, è andata sempre più a fomentare rancore, paure e chiusure, e quando la politica è specchio di questo rischia di non essere più in grado di avere quello sguardo ampio e quella capacità di mediazione e di confronto che in realtà secondo me è elemento fondamentale per la buona politica.
E quindi in un certo senso c'è anche, possiamo dire che potrebbe esserci anche poche capacità di fare, poche idee. Dietro questo caos si può nascondere anche questo?
No, certo, il tema delle idee è un tema decisivo in questo momento in politica, idee e visioni, perché al di là del fatto che si dice sempre bisogna amministrare come i buoni padri di famiglia, sarebbe meglio dire madri, perché di solito nelle famiglie amministrano più le madri in maniera oculata. Ecco, al di là di queste affermazioni un po' vaghe di principio, la realtà è che si fa politica più per tutelare interessi o contrapporsi ad altri interessi che per ragionare su quale idea di società, su quale idea di uomo, su quali prospettive da qui a 30 anni poter costruire o qualcosa di solido. Mancano queste visioni e mancano anche le idee, e quando mancano entrambi questi elementi, allora si arriva proprio a un elemento di scontro di interessi di brevissimo respiro. Poi la memoria è un qualcosa che non sappiamo esercitare né a livello sociale né a livello politico, e allora si fanno spazio coloro che sono più abili nelle tattiche o anche più spregiudicati nel gestire
che, il ragione, contesto, il che potere. Però è anche quello che stanca il pubblico, perché alla fine tu ti rendi conto che perdi ore e giorni ad ascoltare questi che bisticciano fra loro e dici vabbè, ma io cosa ci guadagno, ma proprio anche in senso di salute niente, no? E quindi poi la gente si allontana, no?
No, hai ragione, si allontana dall'ascolto dei talk show televisivi, si allontana dalla lettura dei giornali, che abbiamo un bel dirci che ma adesso si legge online non si legge un bel niente a livello di approfondimento, online si guardano le figure, no? Verrebbe quasi voglia di dire, e poco altro. E poi tutto questo porta a che cosa? A un allontanamento sempre più preoccupante e vistoso anche dal voto, perché i tassi di astensionismo che stiamo sperimentando nelle ultime tornate elettorali sono davvero macroscopici. Questo è indice di un allontanamento dalla politica, ma forse anche di una delusione rispetto al modo con cui la politica oggi si propone ai cittadini.
C'è la delusione, e poi c'è una cosa strana, perché tu senti persone che non vanno a votare, parlo degli ultimi, le ultime tornate, e ti dicono, così io gliela faccio vedere, fai vedere cosa? Cioè c'è proprio l'impotenza dell'elettore, insomma, che va a votare e che crede di poter dare una lezione ai politici, perché li vede sempre comunque come gli oppositori suoi, vorrei dire quasi di qualsiasi colore, no?
Se no, questa contrapposizione tra cittadinanza e politica è davvero un qualche cosa di negativo, anche perché poi dire che si dà una lezione al politico non andando a votare, in realtà si consegna molto più potere nelle mani del politico non andando a votare, perché con meno voti, ma percentuali anche più alte, perché le percentuali vengono calcolate sui votanti e non sull'intero corpo elettorale, ecco, allora sono dei politici che dicono, io ho preso il 30%, io ho preso il 40%, sì, ma 40% di che cosa? Certo. Quindi con un consenso molto più piccolo si dà più potere a coloro che poi riescono a convincere un maggior numero di coloro che votano. Per cui chi non vota alla fine paradossalmente fa un favore a quelli che vorrebbe danneggiare, cioè i politici che magari non gli piacciono.
Senti, e c'è da dire anche che se i politici non fanno una bella figura, diciamo, no? Per le ragioni che ci siamo detti, è anche vero che nella cultura di massa, chiamiamola così, manca proprio la cultura, cioè diceva Pertini, la cultura è coscienza civile, no? Se non hai cultura non hai coscienza civile, c'è anche un po' questo, va detto.
No, condivido e dico di più, se non c'è, cioè, cito anche un altro personaggio di cui tra l'altro abbiamo ricordato in questi giorni il centenario, no? Lorenzo Milani, diceva esattamente che se tu non hai gli elementi per giudicare, non hai un'informazione adeguata, non hai una parola con cui poterti esprimere, non conti nulla, o meglio, ti mangiano in testa, sei comunque emarginato. Il problema è che questa emarginazione, se al tempo di Don Milani era l'emarginazione dei montanari, che, no, di quelli che erano esclusi dai circuiti che contavano, oggi diventa una quasi autoemarginazione da parte di chi dice io non mi interesso di nulla, rimango rinchiuso nel mio appartamento, nella mia villetta e mi occupo solo di quello che mi interessa. Il problema è che in questo modo si risulta essere davvero tagliati fuori e incattiviti anche nei confronti di un mondo che si sente come ostile, ma che siamo noi, se ci comportiamo così, a rendere a noi estranei estraneo e quasi ostile.
Sai cosa? Che noi qualche volta guardiamo le persone che sono autori e autrici di questi comportamenti, di questi cattivi comportamenti, e crediamo che sia colpa del tizio o della tizia. Ma mi è venuto un po' il dubbio, non so se ce l'hai anche tu, che sia proprio un problema strutturale. Sai Hannah Arendt, secoli fa, no? Quando non c'era il telefonino e non, insomma, dopo la guerra, stiamo parlando proprio di un periodo lontanissimo, diceva già però una verità, secondo me, cioè che la società di massa non vuole in realtà la cultura, ma vuole il divertimento. Ecco, non vorrei che dietro tutto questo cancan, tutto questo caos e questa stanchezza da parte anche dell'elettore ci fosse qualcosa che a noi sfugge e che sia più che altro legato a questa non volerla la cultura. Ecco, non è solo un problema di essere ignoranti, ma di volere rimanere nell'ignoranza. In altre parole, un problema strutturale, un problema economico, un problema appunto di strutture. Cosa dice? Troppo pensare così?
Ma no, allora è chiaro che c'è un sistema economico, tecnologico che ha molta tendenza a dire che i cittadini è meglio se sono consumatori e clienti piuttosto che cittadini consapevoli e capaci anche di pensare in maniera critica e di porsi con un protagonismo anche dal punto di vista della consapevolezza e del ragionamento. Ed è altresì chiaro anche che al mondo digitale servono delle competenze tecniche, però meno alla fine hai dei cittadini che ti inceppano gli ingranaggi e i meccanismi e più invece si adeguano a questi meccanismi, meglio tutto funziona.
Certo.
La roba qui però a lungo andare mina alla radice qualsiasi relazione sociale, certo. Soprattutto non rende felici le persone, perché diventano davvero delle sorte di piccole macchinette che devono funzionare per forza come il sistema stabilisce che debbano farlo. D'altronde anche l'allarme che è arrivato proprio in questi giorni da parte dei padri dell'intelligenza artificiale, no? Riguardo al fatto che c'è il rischio che alla fine l'intelligenza artificiale e la tecnica considerino gli uomini come degli inciampi e tentino poi di eliminarli. Beh, qualcosa di estremamente inquietante, però che va un po' nella direzione in cui stavamo ragionando.
È vero. Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale.
Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica. Tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina. È come un ateo praticante, seduto in chiesa la domenica. Si mette apposta un po' in disparte, per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante, è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante. Sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, tiene le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera. Si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. votatore non votante, è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldiquà, chi siccome calvo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante con un sapone che non scivola si fa la doccia 10 volte e ha le formiche sulla tavola. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, lo fa svenire un po' di sangue, ma poi è per la sedia elettrica.
Ecco, quindi lui, vedendo sempre la questione politica in senso lato, tu che hai avuto un'esperienza lunga, perché sono tanti, dal 2010 al 2022, e che l'hai vista, l'hai avuta proprio sul campo, sopra il campo, diciamo, no? In alto al palazzo della regione, come puoi sintetizzare questa esperienza? È stata molto diversa l'inizio dalla fine? Hai visto un degrado oppure un miglioramento appunto nella politica regionale, che poi è così vicina al cittadino rispetto a quella nazionale?
Sì, oddio, è vicina fino a un certo punto quella regionale, perché la regione rimane un oggetto misterioso per i cittadini, che sanno bene che cosa fa il comune e sanno bene che per cosa devono lamentarsi col loro sindaco. Capiscono e magari non apprezzano, anzi guardano con sospetto le dinamiche politiche nazionali, ma non capiscono questa fase intermedia, questo mondo di mezzo delle regioni che pure muovono delle cose molto importanti, perché si occupano della gestione della sanità, ma si fa fatica però a identificare la regione, tant'è che chi è dentro l'istituzione regionale fa fatica anche a raccontare le cose che succedono in regione, perché da un lato sono troppo complicate per i cittadini e dall'altro appaiono un po' lontane rispetto alla vita quotidiana. Quindi questo è un primo elemento di difficoltà per chi entra nell'istituzione regionale. Poi riguardo quello che chiedevi, cioè nei 13 anni che ho fatto lì dentro, cosa ho percepito? Ho percepito un evidente degrado, ecco, anche della vita politica regionale, non solo per casi di malaffare piuttosto qualcosa che va andata al di là delle regole o quant'altro. Beh, sai, ho vissuto l'ultima parte della stagione Formigoni qualche problemino l'ho avuto, no? Anche dal punto di vista giudiziario, però devo dire che Formigoni almeno una visione l'aveva.
Certo, dopo dice c'è anche chi non ce l'ha, è questo il discorso, non c'è anche chi non
ha. Il problema è che siamo passati poi a Maroni, che ahimè purtroppo poi ci ha lasciati anzitempo, perché è stato portato via da una malattia. Maroni ha dato un po' di conserva, ha gestito, ma senza avere tanto un'idea. Continuava a dire autonomia, 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 però poi questa autonomia non l'abbiamo vista. E Fontana, dopo Maroni, ancora di più, e anche in questa seconda legislatura, perché è stato, lo ricorderanno coloro che ci ascoltano, eletto, di fatto rieletto pochi mesi fa, in questa seconda legislatura è mese che Fontana sostanzialmente è fermo, quindi va avanti quasi per inerzia.
Ma quindi potrebbe essere questa la ragione: i cittadini non controllano la situazione perché non sanno neppure bene la regione a cosa serva, e potrebbe star qui il problema?
Sì, secondo me un pezzo di problema sta sicuramente lì, e l'altro pezzo è il fatto che la regione è molto chiusa all'interno del palazzo e gestisce forme di rapporti con gli enti locali o con i vari mondi sociali ed economici più in chiave clientelare che in chiave di programmazione, di coprogettazione e quindi di coinvolgimento dei diversi soggetti. Questa roba qua alla lunga allontana i cittadini.
Certo, tra l'altro ho visto l'allarme che ha gettato la Dolci in queste ore sulla possibilità di avere una regione Lombardia, visto che lei è responsabile appunto dell'antimafia della Lombardia, che abbia molto a che fare con riciclaggio, ma molto di più di quello che ci si immagina, l'usura, cioè in realtà corriamo grossi rischi.
Il problema è che la malavita organizzata va laddove ci sono i soldi, mm-hmm. Lo diceva anche Falcone, no? Follow the money, segui i soldi per capire le dinamiche della mafia. I soldi oggettivamente ci sono a Milano, in Lombardia e in questo paese, quindi non è sorprendente una dinamica di questo tipo. È sorprendente il fatto che per molti anni chi governava in Lombardia ha negato questa evidenza. Adesso per fortuna tutti si sono resi conto che bisogna alzare un po' di barriere, perché altrimenti una volta che penetra la malavita organizzata ti corrode dall'interno.
Certo, senti, invece parlando di un'altra parte della tua vita, cioè appunto Radio Marconi, che dici? Come l'hai trovata? Vabbè che l'avrai sempre seguita, ma dopo tanti anni come l'hai trovata?
Beh, l'ho trovata un po' affaticata come tutti dalla pandemia. L'ho trovata però viva e vivace, nel senso che è una radio che ormai ha i suoi anni sulle spalle, perché di fatto, se si va indietro negli anni, è sorta nel 1975, quando è nata Nova Radio, che poi con la fusione con Radio A, che era l'emittente della diocesi, alla fine degli anni 80 è diventata Nova Radio A e poi Radio Marconi. Però viva, vivace, aggiornata dal punto di vista tecnologico, perché devo dire che c'è tutto quanto serve per la prospettiva digitale, quindi l'ho trovata molto molto al passo con i tempi da questo punto di vista, e capace anche di continuare a fare informazione locale e territoriale, cosa che non è banale, lo sapete anche lì a Radio Missione Francescana, e in pochi la fanno, perché è facile fare intrattenimento o mandare musica tutto il giorno, un po' più impegnativo invece è parlare delle questioni che stanno vicine alla gente, e devo dire che Radio Marconi ha continuato a farlo in questi anni e spero potrà continuare a fare sempre di più, anche in collaborazione con le altre voci.
È chiaro, quindi tu dici è un servizio utile, insomma, anche perché la radio arriva proprio alla gente, vero? Non ti perdi a vedere come è vestito la tizia e il tizio e vai ad ascoltare il messaggio.
No, assolutamente, è un mezzo vicino, è un mezzo caldo che riesce ad arrivare alle persone, e per questo è sempre stata capace di reinventarsi. L'è andata per morta non so quante volte, prima perché arrivava il cinema, che c'erano le immagini, poi perché è arrivata la TV e allora la radio tutti dicevano sarebbe morta, poi perché è arrivata la rete, poi perché sono arrivati i social, sono arrivati tutte queste cose qui, ma la radio continua a non solo ad esistere, ma a essere utile e gradita.
Non so se avete dati, i giovani la sentono?
I giovani sì, la ascoltano, ecco, Radio Marconi secondo l'ultima rilevazione raggiunge 55.000 ascoltatori tutti i giorni, con una fascia d'età che non è giovanissima, perché è una radio che comunque parla a un pubblico giovane e adulto, e diciamo gli ascoltatori di Radio Marconi sono per lo più nella fascia tra 45 e 60 anni, perché le radio che parlano ai più giovani sono anche radio che trasmettono musica più gradita ai più giovani, ecco, Radio Marconi ha un target un pochettino più adulto.
Certo, facciamo una seconda pausa musicale e poi riprendiamo da qua. Ecco Fabio, e invece la parte appunto nuova che ti si sta aprendo adesso, no? Cioè la presidenza della Fondazione Ambrosianeum, intanto che bella cosa!
Sì, molto interessante, molto stimolante, anche perché è un pezzo di storia significativa del cattolicesimo ambrosiano. La Fondazione Ambrosianeum nasce di fatto nel 1946 su iniziativa del Cardinal Schuster, di Lazzati, della famiglia Falk, quindi un pezzo di storia importantissima di Milano e della diocesi di Milano, che ha continuato per tutti questi anni a essere un punto di riferimento, quindi sono un po' spaventato, in soggezione rispetto a questa storia.
Ascolta, la cultura è un bene primario, diceva, ti ricordi l'Abbado, come l'acqua, i teatri, sì, musei, biblioteche, ci possiamo mettere anche le fondazioni, sono come tanti acquedotti, ecco. Che quale acqua può portare la Fondazione Ambrosianeum? Soprattutto, guarda, mi dà questa sensazione, dentro la città probabilmente porta acqua, fuori dalla città ce la fa.
Allora, è sempre stata un'istituzione molto cittadina dal punto di vista del riferimento, anche perché negli anni 50 e 60 addirittura la Fondazione nella sua sede di Via delle Ore al piano terra aveva un bar ed era un luogo di ritrovo quotidiano per una certa fascia dei milanesi, quindi sì, era proprio un luogo di incontro fisico. Questa cosa è passata un po' negli anni e non c'è più questa dimensione dell'incontro fisico quotidiano, però sì, ad esempio il fatto che da 30 anni in questa parte la Fondazione Ambrosianeum promuove il rapporto sulla città ogni anno, la rende molto legata alla città, però credo che sia una prospettiva interessante quella di allargare un po' gli orizzonti, tenendo conto del fatto che poi quello che succede a Milano ha influssi e prima o poi arriva anche da altre parti, e credo che una delle funzioni anche utile a Milano sia quella di rendere Milano meno isolata rispetto al resto del territorio diocesano e lombardo, perché altrimenti Milano finisce per essere un po' antipatica agli altri, perché fa storia a sé, in realtà dovrebbe essere più collegata e più a servizio anche delle altre territorie.
Sì, infatti io ci vedo dentro un po' di godimento adesso, quelli che dicono, ecco, vedete, una città carissima, una città bruttissima, no, si leggono in questi tempi queste riflessioni sulla città di Milano, ma c'è quasi dentro un po' un rosicare, no, per dirlo alla francese, cioè no, perché insomma finalmente viene fuori che è una città con tanti problemi, problemi di sicurezza, problemi. Poi in realtà è una città come altre, attivissima anche come chiesa, no?
Ma assolutamente, tra l'altro devo dire che se Milano va bene anche non solo il resto della Lombardia, ma l'Italia e anzi è l'Europa ad avere bisogno di una città come Milano, faccio un po' il bauscia, però così è, e tra l'altro ha tutti i problemi delle grandi città, anche se non è una megalopoli Milano, è una città globale di medie dimensioni, ha i problemi che hanno queste città globali e bisogna tentare di capire come Milano non diventi schizofrenica da questo punto di vista, cioè non risulti fratturata tra coloro che hanno questa proiezione globale e quelli invece che hanno i piedi ben piantati a Milano, magari in qualche periferia o mezza periferia, e fanno fatica a star dietro a una città che corre e che è troppo cara. La sfida dei prossimi anni, e credo che Ambrosio Neuma possa dare delle indicazioni e riflessioni interessanti in questo senso, è quello di capire come mantenere questo equilibrio tra la Milano che corre e i milanesi che magari faticano un po' a starle dietro. Se si trova questo equilibrio, credo che sia un qualcosa di molto utile anche ad altre città, e Milano potrebbe essere un bel laboratorio in questo senso.
Uno che vedeva le cose prima del tempo, che era stato Paolo VI, no? Ma che era stato anche il nostro cardinale, e diceva sempre che di dire ai giovani che il mondo c'era prima di loro e ricordare ai vecchi che il mondo esisterà anche dopo di loro, no? Ecco, questa cosa del dialogo, diciamo, tra le generazioni, non hai l'impressione che sia un nodo questo, un punto nevralgico? Forse anche la tua fondazione potrebbe fare molto, cioè fare delle iniziative. Ti faccio un esempio, i film che aveva promosso il precedente presidente Garzogna, no? Sono stati un bel momento di comunicazione, ma ancora un po' più sul settore adulto, ecco. Magari tirare dentro di più qualche giovane, trovare qualche modo di comunicare più giovanile, che non è il docufilm ma è un'altra cosa, non saprei neanche io dirti bene cosa, però la sensazione è che ci sia un mondo milanese, sia dal punto di vista delle banche, dell'economia, che va avanti per la sua strada, fa cose meravigliose, vedi Politecnico, Bocconi e così via, però con i giovani che sono un po' al carro, ma non vengono messi nella condizione di tirarlo il carro, o così, è un'impressione dall'esterno.
Ma no, è una lettura corretta. Il problema è che i giovani ci sono a Milano, perché insomma sono 220.000 universitari a Milano, è una città ormai universitaria a tutti gli effetti, Milano, anche se non si è mai accorta e non ha mai progettato di esserlo, però lo è nei fatti, ma non si è tanto adeguata a questa modalità, cioè sembra che quasi l'unica cosa che si offre ai giovani sia l'happy hour, che mi sembra un po' riduttiva, no, come proposta, e allora credo che si debba ragionare anche in termini di cosa significa mettere in relazione diversi mondi, ma anche diverse fasce d'età, diverse generazioni. No, a me non dispiacerebbe provare a fare una sorta di operazione anche di coinvolgimento, magari con un piccolo gruppettino di giovani che vogliano interrogarsi su cosa significa oggi provare a guardare la città dal punto di vista dei giovani e provare anche a provocare la città dal punto di vista dei giovani, perché se no, sai, il rischio è o che i giovani usino la città e poi se ne vadano, o che per lanciare dei messaggi si rifugino in gesti estremi, no? Pensiamo alla vernice sui monumenti, certo, e quant'altro, cose che dal punto di vista proprio del gesto in quanto tale a me lasciano davvero molto molto a disagio, non piacciono, è proprio brutta come cosa, però è un modo con cui i giovani dicono: oh, ci siamo anche noi e vogliamo avere ascolto. Probabilmente dobbiamo interrogarci, ma perché non abbiamo altri modi con cui far sì che questi giovani possano essere ascoltati e scarichino le loro energie a beneficio di tutti?
Sicuramente va usata l'immagine, per esempio dei muri di case, naturalmente non a livello del terreno, perché dopo sai si pasticcia sopra, insomma è inutile, lo sappiamo, no? Che ci sono questi sciocchini, diciamo, che vanno a rovinare quello che c'è, però a un certo livello, dai 4-5 metri in su, utilizzare chi è capace di dipingere, perché questo è importante, cioè poter dire: l'ho fatto io e l'ho fatto perché è un mio messaggio, e però tutti lo vedono e magari anche lo contestano, però così si crea il dialogo, se no il dialogo non è che li puoi prendere e mettere lì seduti e dire: buon, parliamo, no? Forse bisogna lasciare molto usare l'immagine.
No, è vero, è vero. Le immagini o le varie forme espressive,
musicali, anche
musica,
sì.
Trap e affini vanno in quella direzione. Ma tra l'altro, per dire, anche l'espressività di tutto ciò che ha a che fare con i graffiti, no? Devo dire che ci sono anche luoghi a Milano dove, non solo dai 4-5 metri in su, ma delle belle opere di street art sono rispettate, perché poi c'è un codice anche attraverso tutto il mondo giovanile, che quando si vede che ci sono delle espressioni artistiche che riqualificano dei luoghi, poi ci sono sempre i matti che vanno in giro a far danni. Però devo dire che ci sono diverse zone di Milano in cui quelle forme di espressione sono rispettate anche dai giovani, e tra l'altro sono rispettate anche perché non hanno solo quella dimensione quasi vandalica, no? Se pensiamo all'assalto ai treni, all'imbrattamento dei treni o quant'altro, ma invece delle zone in cui ci si può esprimere. C'è una zona di Milano straordinaria, secondo me, da questo punto di vista, che ha molto investito sulla street art, che è il quartiere dell'Ortica.
Ah, l'Ortica.
Con il collettivo Ortica Noodles, che sono dei giovani artisti che operano ormai non solo all'Ortica, ma anche da altre parti di Milano e non solo di Milano, che hanno dato vita a questi muri dipinti all'Ortica, di livello artistico molto alto, con una tra l'altro ormai ci sono anche dei tour guidati che portano visitatori dall'estero a fare un giro all'Ortica, perché davvero è un viaggio nella cultura milanese degli ultimi 30-40 anni, con una modalità espressiva molto contemporanea.
Certo, com'è bella anche quella zona davanti all'archivio di Curia, c'è San Calimero, non so se la via si chiama proprio così.
Sì.
Quella è bellissima, con il viso in bianco e nero, diciamo, del poeta, dello scrittore, sotto una frase, un aforisma, è bellissima. Anche lì hai ragione, lì non è stato mai vandalizzato, è rimasto così, sono anni e anni.
Perché allora la qualità e la bellezza alla fine vengono rispettate. Sì. Dove c'è degrado, il degrado chiama degrado, e anche su questo bisognerebbe ragionare anche in termini di valorizzazione di zone magari dimenticate dalla città. Quando fai delle cose belle, recuperi anche qualità e recuperi dignità ai luoghi, ma anche alle persone.
Sì, diciamo che noi adulti dovremmo a sognare di più, probabilmente ci siamo un po' seduti, un po' scoraggiati, e questo ha trascinato il ragazzo, no? Mi viene in mente quella frase che dice quel scrittore, non so se lo conosci, Franco Arminio, che lui dice che bisognerebbe istituire l'obbligo di utopia per stare al mondo, no? Ecco, noi l'abbiamo un po'
noi sai, siamo delle generazioni ormai sazie e disperate, non nel senso disperate perché cosa ci succederà, cosa del genere, ma perché non abbiamo speranza, sazi e senza speranza, e sta roba qua i giovani la annusano, la colgono, e giustamente si ribellano, perché come fanno a starci dentro, no?
Certo, diremo al ministro che ci vuole l'obbligo di utopia, allora così alzeremo il livello.
Sì, meglio l'obbligo, ecco, se fosse il ministero dell'istruzione dell'utopia o del sogno,
vero?
Piuttosto che del merito, sarebbe interessante.
È vero, sarebbe molto bello, pensa, l'obbligo dell'utopia. Va bene, senti, ma è anche vero che la Morante ha sempre detto che non sempre le nuvole offuscano il cielo, a volte lo illuminano, quindi noi speriamo che eventualmente sia più luce.
Sempre guardare con fiducia, però è una fiducia che deve essere anche corroborata da
fatti,
voglia di guardare
con grazie, speranza. Grazie, ti ho rubato del tempo prezioso, grazie Fabio per la nostra conversazione che tutti gradiranno. Ci sentiamo allora,
grazie
presto.
Grazie
a
tutti voi e grazie anche a chi ha curato la parte tecnica.
Oh, Enrico. Certo, l'Enrico, va citato, ogni tanto mi dimentico, cioè troppo spesso. Grazie, ciao Fabio.